Spazio, ultima frontiera. La nave stellare Nerdpoint continua la sua esplorazione dell'universo pop per scoprire nuove serie TV e fantastici videogiochi. Buongiorno a tutti, inizia ora Nerdpoint. Abbiamo fatto un inizio in stile fantascienza. Buongiorno Riccardo Bonaiti.
Buongiorno a te, Matteo Storti.
Buongiorno anche a Edoardo e a Mattia, che sono in regia quest'oggi. Aumenta sempre di più la crew di Nerdpoint, che bello.
È vero, siamo sempre di più, anche se poi manca...
Abbiamo dimenticato una persona?
Abbiamo dimenticato un membro dell'equipaggio.
L'abbiamo lasciato su qualche pianeta sperduto dell'universo. Sul pianeta Board Game l'abbiamo lasciato.
Esatto.
Tornerà sabato prossimo con tante altre notizie. Stiamo parlando ovviamente di Roberto Pacifico, che salutiamo. Come sempre, quando lui è assente, non, e sottolineo il non, parleremo male di lui.
Esatto. Cercheremo di essere il meno cattivi possibile. Comunque iniziamo subito la puntata ricordando i nostri contatti. Potete scriverci WhatsApp al 339 8420 154. Vi ricordiamo poi di seguire i nostri social Facebook, Instagram e Twitter. Potete inoltre ascoltare Radio BlaBla Network chiedendo al vostro device preferito Alexa.
E visto che abbiamo ricordato i social, ricordiamo anche i social di Nerdpoint. Ci potete seguire su Twitter e su Instagram. Nel corso della settimana di solito vi condividiamo notizie che troviamo in giro, alcune di queste notizie poi le commentiamo anche in diretta il sabato, e poi ovviamente sui nostri social vi mettiamo il link per andare a riascoltare la puntata del sabato mattina. Dal lunedì mattina trovate di solito su tutti i principali servizi di podcast, trovate la possibilità di riascoltare anche la puntata di quest'oggi. Oggi puntata molto ricca, siamo andati a pescare nei nostri argomenti preferiti, quindi ci sarà nuovamente la Marvel. Che strano, Ricky.
Esatto, e noi era mancata settimana scorsa.
Ma infatti noi non volevamo parlare di Marvel, perché poi tra due settimane arriva Loki e invece no, dobbiamo parlarne con un trailer fantastico, dobbiamo parlare di Rick e Morty, dobbiamo parlare anche di alcuni film arrivati su Netflix. Ma come sempre si parte con la prima canzone, My Life. Life, my
life. Allora Matteo, settimana scorsa è stato forse uno dei pochi sabati, almeno recentemente, in cui non abbiamo mai toccato il tema della Marvel. Molto
di sfuggita, perché sì, abbiamo citato MODOK, che è la serie TV Disney Plus, che non è però del Marvel Cinematic Universe.
Esatto. Mentre oggi torniamo proprio a raccontare uno degli argomenti principali di questi mesi, che è appunto il teaser trailer di The Eternals, film della fase 4 della Marvel che uscirà a novembre al cinema. E penso che per quanto riguarda, questo è un mio pensiero personale, per quanto riguarda la fase 4 della Marvel, tu poi sei ancora più esperto di me, sarà uno dei film che probabilmente sarà centrale.
Sarà centralissimo, perché ci aspettiamo da questo film la novità che magari non ci sarà nei primi film che andremo a vedere, perché avremo il film di Black Widow, personaggio che già conosciamo, dove anche lì ci sarà qualcosa di nuovo, ma poco. Ci sarà il film di Spider-Man, allora, che però arriva dopo, e ultimamente su internet si stanno sprecando le illazioni sui personaggi che ci saranno in quel film di Spider-Man. Anche in questi ultimi due giorni sono arrivati dei nomi assurdi di personaggi che rientrano dai vecchi film di Sam Raimi, però The Eternals è la novità, tutti personaggi nuovi. Vengono citati ovviamente gli Avengers, si vede anche in questo teaser trailer, vengono citati Iron Man e il Capitano Rogers. Io sottolineo invece che Captain America l'hanno chiamato Capitano Rogers, perché Captain America adesso è un altro, Falcon.
Ci ho pensato anch'io, e tra l'altro nel teaser trailer di sfuggita si vede anche uno scudo di vecchia memoria.
Uno scudo fatto diversamente, anche se non è lo scudo di Captain America, però torna uno scudo. Allora, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che il trailer è uscito lunedì pomeriggio, un po' pochi minuti prima che io entrassi in diretta con Good Feeling, quindi poi ne ho parlato, e così facendo abbiamo anche noi contribuito alla distruzione di YouTube, all'esplosione di YouTube, perché è diventato nelle prime 24 ore il video più visto, con oltre 70 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Però ormai è così, quando arriva un trailer della Marvel fa record.
Esatto.
Era già successo in passato, capiterà in futuro anche con i prossimi trailer.
Esatto, e trailer molto interessanti, adesso ne andremo a parlare nei dettagli, e c'è anche molta curiosità sul regista.
Sulla regista Chloe Zhao, che dirigerà
questo film,
che è, ricordiamolo, la fresca vincitrice del premio Oscar, e quindi non vediamo anche l'ora di vedere quale sarà il suo tocco personale all'interno di questo film. Stiamo parlando di The Eternals, uno dei prossimi film in arrivo fatti dalla Marvel, e The Eternals si è presentato al pubblico lunedì scorso con questo primo trailer. Dura 2 minuti, è un teaser, quindi non svela nulla, fa solamente vedere i personaggi, fa vedere gli effetti speciali, ci sarà una grafica pazzesca, ma non avevamo dubbi, una fotografia eccezionale. E tra l'altro, se volete sapere la trama, ve la devo leggere io, perché nel teaser trailer si capisce poco. Insomma, dopo una tragedia inaspettata, a seguito degli eventi di Avengers Endgame, gli Eterni, e questo l'avevi capito, Ricky, che c'erano gli Eterni, vero?
Questo era chiaro.
Una razza aliena immortale creata dai Celestiali, questo era chiaro?
Questo era chiaro, sono documentato ieri.
Ok, ti sei documentato, che nel teaser non si vede, che hanno segretamente vissuto sulla Terra per oltre 7000 anni, e questo si vede bellissimo il passaggio di uno di questi Eterni che dall'antica Babilonia si ritrova tipo a New York in centro, no? Dall'antica Babilonia, con i giardini pensili bellissimi, anche la ricostruzione della vecchia Babilonia, si riuniscono per proteggere l'umanità dalle loro controparti malvagie, i Devianti.
Cui faceva parte anche Thanos.
Allora, nei fumetti Thanos è sia un Eterno sia un Deviante, entrambe le cose. Bisogna vedere se all'interno di questo film verrà ripresa la storia di Thanos, perché uno dei personaggi, se non sbaglio Cersei, è la cugina di Thanos. Lo vedremo se verrà inserito, se verrà citato. Sicuramente dobbiamo spiegare che i Celestiali sono questa razza aliena che è arrivata sulla Terra, ha trovato l'Homo Sapiens, l'ha trasformato, alcuni Homo Sapiens li hanno trasformati in questi Celestiali, altri sono diventati Devianti e sono i cosiddetti cattivi, anche se poi vedremo se nel film saranno loro i cattivi, perché ancora non si sa quale sarà o quali saranno i villain del film Gli Eterni, però la minaccia c'è, perché loro lo dicono.
Tra l'altro volevo chiederti, tu hai detto appunto quindi che i fatti si svolgeranno dopo Endgame, mentre il teaser parte con una ricostruzione storica di chi sono gli Eterni, immagino che vogliano anche portare al grande pubblico un po' di cultura riguardo questi personaggi di cui si sa poco. Io sapevo molto poco,
sì,
per
ma
esempio.
Effettivamente loro l'hanno detto,
parte dal passato.
Loro hanno detto che questo sarà il film che coprirà l'arco temporale maggiore, 10.000 anni, in realtà forse sono 7.000, comunque tantissimo, non dura 7.000 anni per vederlo tutto, ci saranno quindi tantissimi flashback e flash forward. Potremmo dire che parte da dopo Endgame, ricostruisce la storia di questi personaggi e va avanti con la presentazione di quello che sarà il villain o i villain principali della prossima fase, perché questo mi aspetto da Eterni, dagli Eterni. Sono fortissimi, ci sarà un villain fortissimo, non basteranno gli eroi terrestri, ci sarà bisogno di una mano, potrebbero darla loro.
Un altro punto da smarcare sugli Eterni, che uscirà al cinema a novembre, che si evince dal trailer, è che a un certo punto potrebbe dividersi questa squadra. Si parlano durante questo teaser trailer, c'è una scena in cui loro parlano, dicono: noi non abbiamo mai interferito con i problemi degli umani, e sembra tra virgolette accendersi una discussione, un dibattito proprio in merito a questo, quindi qualcuno ha ipotizzato che nel corso del film potrebbe anche dividersi la squadra, un po' come una Civil War all'interno degli Eterni.
Tra l'altro dobbiamo dirlo che il cast è corale ed è un cast d'eccezione, perché ci sono tantissimi attori e attrici molto importanti. Abbiamo detto della regista, che è fresca vincitrice dell'Oscar, ma tra gli attori che fanno parte di questo film ci sono, ve li dico in ordine sparso ovviamente, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, poi c'è anche Don Lee, c'è Kit Harington, c'è Salma Hayek e c'è Angelina Jolie. Questi sono alcuni dei nomi degli Eterni, ma poi ce ne sono tanti altri. Vedrete tantissimi volti già noti, sia se guardate le serie TV, sia se guardate i film. E quindi tutti i loro personaggi, mi aspetto, avranno un ruolo importante. Tu non prendi un big di Hollywood per fargli fare un cameo.
Esatto. Quindi sarà interessante anche vedere questi nuovi personaggi, che ruolo avranno non solo in The Eternals, ma in tutta la fase 4 della Marvel, nelle eventuali fasi successive. Tra le altre cose, un altro particolare notato dai più attenti, io non ho un occhio critico su queste cose, però mi affascina vedere chi scava all'interno di questi teaser trailer per cercare appunto novità particolari a supporto di quello che dicevi tu prima, Matteo, che sarà il film che coprirà il maggior arco temporale. Si vedono proprio dei dettagli che ti fanno immaginare lo scorrere del tempo. A un certo punto c'è lo zoom su un DVD che è Paura e Delirio a Las Vegas, in una scena...
Me l'ero perso, è bellissimo questo easter egg.
Si vede anche il PlayStation VR, quello della realtà virtuale, per far capire che appunto siamo ai giorni nostri. Quindi si vedono proprio tutti questi dettagli che ti fanno rendere conto dello scorrere del tempo.
Sì, molto interessante. Poi molto interessante anche la scelta fatta dalla Marvel di andare a prendere attori di etnie differenti per interpretare tutti i celestiali. Negli ultimi anni la Disney e la Marvel sono state molto attente anche all'inclusione, a non fare solo personaggi bianchi, europei a bianchi, giustamente, e hanno deciso di puntare su questo. Non a caso c'è una star di Bollywood, ci sono attori asiatici, ci sono attori ovviamente americani. Comunque, dopo continuiamo a parlare perché non abbiamo detto se questi Eterni hanno o non hanno dei superpoteri. Era la nuova canzone di Master KG, Shine Your Light, con la voce di Akon, con anche la produzione di David Guetta, c'era anche lui dentro. Comunque, stiamo parlando di Eterni, degli Eterni, il nuovo film in arrivo in casa Marvel nel novembre del 2021, e a me piace ricordare a questo punto, con un pizzico di rammarico, che avremmo dovuto vederlo nel 2020 questo film. E noi adesso diciamo, ah, chissà cosa accadrà, avremmo già dovuto saperlo, Ricky.
Esatto, saremmo già dovuti essere proiettati verso
gli Eterni
Doctor
2,
Strange,
gli Eterni 2.
Eterni 2, saremmo già in piena fase 4. In realtà la fase 4 è iniziata perché l'ultimo Spider-Man fa già parte della fase 4, però non siamo ancora entrati nel vivo.
Da luglio si riprende con Black Widow, in realtà abbiamo già ripreso con le serie TV di Disney Plus. Allora, che poteri hanno gli Eterni, Ricky? Dimmelo, dai. Che poteri...
Non lo so.
Allora, è molto difficile questo discorso perché pare che ogni Eterno abbia più o meno le stesse potenzialità. Tutti hanno la pelle molto resistente, quindi resistono agli attacchi fisici, guariscono rapidamente dalle ferite, riescono a controllare la struttura molecolare della materia, e questo mi sembra un grandissimo potere. E poi ognuno di questi Eterni, avendo un'esperienza millenaria, ha sviluppato poi delle proprie competenze, per questo sembra che abbiano dei poteri diversi.
Esatto,
in realtà hanno tantissimi poteri.
Si vede a un certo punto del teaser l'inventore intento a creare una scultura o un'arma particolare, e sono molto curioso di capire quali superpoteri porteranno in scena.
Poi ci sarà l'Eterno in grado di curare.
Esatto,
gli altri.
Il medico di turno, visto che comunque nelle prime tre fasi della Marvel abbiamo visto supereroi che avevano ognuno il suo superpotere, veramente ne abbiamo visti tantissimi, quindi facciamo fatica a immaginarci quali novità possano essere portate in questo campo.
Loro sono sicuramente i più forti di tutti quelli che abbiamo visto, anche di Captain Marvel, anche di Thor, quasi sicuramente, e quindi a questo punto sorge spontanea una domanda. È vero che loro non si sono mai intromessi, ma nel caso di Thanos avrebbero dovuto intromettersi, perché Thanos ha sterminato metà della popolazione dell'universo e non solo della Terra, dove loro risiedono di nascosto. Come mai gli Eterni non hanno fatto nulla per fermare Thanos? Questa è la domanda che sorge spontanea anche dopo aver visto il teaser trailer.
È una bella domanda e io sono molto curioso. Te l'ho detto l'altro giorno, parlavamo dei film della Marvel che attendiamo di più. Non abbiamo detto gli Eterni perché comunque siamo affezionati ai personaggi delle prime tre fasi, vogliamo vedere come è andata avanti la loro storia. Però questo film è il film attorno a cui almeno personalmente c'è più curiosità, perché secondo me sarà un film che veramente farà da apripista per tutto quello che sarà la fase 4, perché se loro sono così forti e dovranno intervenire, vuol dire che il villain sarà altrettanto forte, probabilmente sarà il vero villain della fase 4.
Sì, e sarà molto più forte di Thanos a questo punto.
Esatto.
Mi viene da pensare, chissà. Le 10:30 qui su Radio BlaBla Network, di nuovo in diretta con Nerdpoint. Abbiamo parlato per la prima mezz'ora, per la prima parte di puntata degli Eterni, grazie anche al teaser trailer arrivato lunedì scorso. Ora riprendiamo ovviamente ricordando i contatti, il numero WhatsApp 339 84 20 154, e poi i nostri social Facebook, Instagram e Twitter per seguire Radio BlaBla Network. E invece, se volete seguire Nerdpoint, possono, Ricky?
Assolutamente sì, possono seguirci sia su Twitter che su Instagram, e così come abbiamo parlato degli Eterni e di altri film prossimamente in uscita sui grandi schermi, le prossime settimane sui social di Nerdpoint saranno molto bollenti, proprio perché uscirà anche una serie TV molto attesa, la terza dopo WandaVision e dopo The Falcon and the Winter Soldier. Sto parlando di Loki, che, come mi ricordavi tu prima, è tornata tra le tendenze.
Sì, perché è incredibile, ogni settimana spunta tra le tendenze di internet e di Twitter, in particolare la serie TV Loki, perché è vero che era già arrivato il trailer, però ogni settimana adesso arrivano i mini spot, i mini promo di 30 secondi, bastano 30 secondi di video di Loki che tutti iniziano a parlare di Loki. Ricordiamolo, arriverà il 9 di giugno, mercoledì, ogni mercoledì ci sarà un episodio nuovo, non vediamo l'ora di vederlo, anche perché c'è molta curiosità non solo sulla trama di questa serie TV, ma soprattutto sull'idea che c'è di fondo. perché abbiamo visto Falcon and the Winter Soldier, abbiamo visto WandaVision, due serie TV entrambe della Marvel, entrambe molto diverse. Sarà molto diversa anche Loki.
Esatto, e soprattutto queste serie ci è parso di capire, almeno con le due precedenti, che serviranno per andare a cucire tutti i vari punti magari lasciati in sospeso dai film o a preparare quello che potrebbe succedere nei film, a presentare nuovi villain. Sto parlando, è il caso di Scarlet Witch, che potrebbe essere uno dei villain più interessanti della fase 4, in particolare la rivale di Doctor Strange. E quindi ci sarà il nuovo Capitan America, abbiamo visto.
Ci sarà il nuovo Capitan America quindi... e secondo me la serie TV di Loki serve a preparare il terreno al ritorno di Loki nei film.
Esatto, esatto. E secondo me e secondo me un'altra cosa interessante è che sarà probabilmente la serie che aprirà la strada verso il multiverso,
sicuramente,
che poi verrà presentato in Spider-Man, in Doctor Strange, quindi ci sarà tanta carne al fuoco.
Sì, paradossalmente la serie TV di Loki potrebbe andare a esplorare tutti gli altri film della Marvel usciti negli anni passati, anche quelli che non fanno parte dell'MCU, e vedere un po' cosa combina Loki in quest'altra linea temporale. Sarà molto interessante, mancano ancora una decina di giorni, ma poi ve ne parleremo meglio quando arriverà il 9 giugno.
So. Rientriamo in diretta qui su Radio BlaBla Network, le 10.38. Allora, passiamo a un altro argomento della locandina che ha già preparato il nostro Roberto Pacifico, che oggi non è qui con noi.
No, però qualcosa l'ha fatta, dai, almeno la
almeno
locandina
l'ha fatta. Esatto.
No, non diciamo che non l'ha fatta, perché noi abbiamo dovuto mandare dei vocali molto minacciosi al signor Roberto Pacifico.
Non voleva farla.
Perché, non
perché siccome lui non c'era, non voleva fare la locandina.
E si è inventato la scusa che noi non gli avevamo detto gli argomenti, come se avessimo deciso all'ultimo gli argomenti di oggi.
Esatto, dai, parliamo del Divincodino, il film su Baggio che è uscito su Netflix, che so che tu hai guardato.
È uscito mercoledì, se non ricordo male, comunque in settimana, qui e ora, oggi proprio puntata sul qui e ora, lunedì il trailer, mercoledì il Divincodino. Allora, era il film che io aspettavo tantissimo, ne avevamo parlato anche in sede di presentazione delle uscite di maggio, perché io da ragazzino ero un grande fan di Roberto Baggio, volevo farmi crescere il codino, ma a casa non volevano, quindi mi sono scordato il codino. Era il mio numero 10 preferito, quando è arrivato al Milan ero contentissimo, anche se poi al Milan aveva giocato poco purtroppo, ma lì era una super squadra, e quindi ho guardato il Divincodino. Cosa dire? Allora, intanto non vi aspettate un film allegro, non è un film allegro, è molto malinconico e racconta la storia di Roberto Baggio facendo anche dei bei salti temporali. La storia inizia con, vabbè, ovviamente c'è sempre riferimento a lui bambino che gioca nell'officina del padre a pallone, che sogna di arrivare ai mondiali e di sconfiggere il Brasile in finale, eh? C'è questa storia che ritorna, tutto il collegamento al 94. E poi vabbè, racconta della sua infanzia in provincia di Vicenza, dell'esordio col Vicenza, il passaggio alla Fiorentina dalla C alla A, le difficoltà che ha alla Fiorentina nei primi anni, perché lui ha un gravissimo infortunio al menisco, gli fanno un'operazione che erano gli anni 80, all'epoca si curava in quel modo il menisco, e visto con gli occhi del 2021 dici oddio, ma erano proprio dei macellai chirurghi negli anni 80, in realtà era quello il sistema. Poi adesso per fortuna la medicina ha fatto dei passi avanti da gigante e quindi riescono a curarti in un altro modo. Aveva rischiato grosso di finire la carriera già a 18 anni, insomma, Baggio. E poi ovviamente c'è l'evoluzione. In questo film si vede pochissimo calcio, si vede più la vita di Roberto Baggio al di fuori del campo, le sue difficoltà, perché ha avuto delle difficoltà enormi anche quando giovanissimo si è trasferito da solo a Firenze senza la famiglia, l'aiuto che gli ha dato il buddismo nel superare questi momenti di difficoltà, l'importanza che ha avuto quindi la religione nella formazione personale e anche poi nella carriera in campo. Ma tra poco andiamo meglio nei dettagli.
Fateci sapere se state guardando, avete visto il Divincodino, il film su Roberto Baggio, al 339 842 0154. Volevo chiederti, Matteo, si parla anche del post Roberto Baggio, che è stata una chiusura di carriera, la sua molto differente da quella degli altri, si è proprio estraniato dal mondo del pallone.
Allora, arriva fino agli anni di Brescia, quindi gli ultimi anni, si vedono anche le immagini dell'abbandono al calcio con l'abbraccio con Paolo Maldini, perché ricordiamolo che aveva chiuso la carriera a San Siro contro il Milan con il suo Brescia. Arriva fino a quel punto. Bisogna dire che la regista Letizia Lamartire si è concentrata soprattutto sul Baggio, su Roberto Baggio uomo e non calciatore. Ecco, questo è molto importante. Su tutti i suoi tormenti che, per fortuna soprattutto di Roberto Baggio, arrivano a una conclusione negli ultimi anni trascorsi a Brescia, perché il film racconta di Firenze, della sua giovinezza, della scoperta del buddismo, poi si trasferisce al 94, salta tutti i passaggi, tutti i trasferimenti del calciomercato che non interessavano a questo film, si trasferisce al 94 ai mondiali di calcio, il rapporto travagliatissimo con Arrigo Sacchi, ricostruiscono tutti i litigi che avevano avuto negli spogliatoi a USA 94, c'è ovviamente tantissimo spazio dedicato a quel rigore terribile tirato alto in finale contro il Brasile, e poi c'è un altro salto di 6 anni fino all'anno, all'estate, nella quale decide di trasferirsi al Brescia. Aveva ricevuto un'offerta monstra e pazzesca dal Giappone, in Italia non trovava squadra. Per fortuna a un certo punto arriva Gino Corrioni, patron del Brescia, che decide di portarlo nella sua squadra, allenata dal grandissimo Carletto Mazzone, che diventa l'unico allenatore in grado di capirlo, di apprezzarlo, di farlo sentire amato. Lui cercava soprattutto un riferimento in questo senso, quasi una sorta di seconda figura paterna, si vedeva anche nel trailer questo bellissimo discorso di Mazzone, che lui trova per l'appunto con quell'allenatore. E a Brescia arriva a risolvere i suoi contrasti interiori, anche se lì poi c'è l'ennesima fregatura della sua carriera, ovvero Trapattoni che all'ultimo decide di non portarlo in Corea ai mondiali del 2002.
Ok, quindi interessante, mi è parso di capire, io avevo visto il film su Francesco Totti, che quindi sono proprio due film un po' agli antipodi, visto che il film su Totti parlava molto della parte calcistica, in questo caso appunto non è così. Domanda secca, consigli?
Io lo consiglio a tutti i grandi appassionati di Roberto Baggio, a tutti gli amanti del calcio degli anni 90, vi piacerà tantissimo. Se invece non vi interessa il calcio, vi interessano le storie, questa potrebbe essere interessante. Se invece vi interessa il calcio, passate oltre. Ancora una piccola curiosità sul Divin Codino, per segnalare la strepitosa, direi, interpretazione di Andrea Arcangeli, che fa per appunto Roberto Baggio, molto molto bravo, e tra l'altro sono stati anche molto bravi in sede di trucco e parrucco, perché l'hanno reso quasi identico a Roberto Baggio, hanno fatto un grandissimo lavoro. Di solito quando ci sono queste trasposizioni si fa anche fatica a vedere nell'attore il personaggio, perché uno ha in mente proprio l'immagine del calciatore, come era successo anche per la serie TV Francesco Totti. Abbiamo fatto i complimenti, facciamo i complimenti anche per il Divin Codino, qua forse ancora di più, perché sono stati molto molto bravi.
Perfetto, quindi ti farò sapere se nelle prossime settimane avrò modo di guardarlo, e ti darò anche la mia impressione.
Lo so che tu preferisci il 7 al 10 come numero di maglia.
Esatto, però Baggio per tutti gli italiani un po' è stata una delle icone, no? Chi iniziava a seguire il calcio negli anni 90, Totti e Del Piero non erano ancora sulla cresta dell'onda, o meglio sì, ma non ancora ai livelli di Baggio, ammesso che poi ci siano arrivati.
Non ci sono mai arrivati,
sì, per qualcuno no.
Ricordiamo forse... Baggio, Pallone d'Oro.
Esatto.
Già qua
esatto,
chiudiamo esatto. Qualsiasi discorso, secondo me.
E comunque, quindi Baggio è un po' un'icona per tutta una generazione.
Esattamente. Tutti i ragazzini che andavano all'elementare negli anni 90, quanti di voi si ricordano il compagno col codino, o quanti avevano il codino?
E tra l'altro una delle particolarità di Roberto Baggio è stato il fatto che poi ha indossato maglietta di Milan, Inter, Juve, tra le tante, che sono le tre squadre più tifate in Italia, quindi questo ha contribuito anche un po' ad accrescere il suo fascino, tanto più che era amato da tutte le tifoserie.
Anche da quella del Napoli, che lo sognava in maglia azzurra, non l'ha mai avuto.
Esatto,
purtroppo.
È sempre stato il giocatore della nazionale Roberto Baggio, sì. Più che di un club in particolare.
Infatti tutti lo volevano in nazionale, ma poi quei cattivoni dei CT non lo portavano più in nazionale. Comunque questo era il Divin Codino, ve lo consigliamo, alla fine dai, diciamo che lo consigliamo a tutti, non solo a quelli che erano appassionati di Roberto Baggio. Invece hai una notizia sempre inerente a Netflix.
Esatto, a proposito di Netflix, settimana scorsa avevo detto che sarebbero uscite le date della Casa di Carta, la quinta stagione, quindi sarà divisa in due parti, questo non me l'aspettavo.
Che fregatura.
Parte quinta, il volume 1, il 3 settembre. Il volume 2 della quinta stagione uscirà il 3 dicembre, quindi ci sarà poco da aspettare comunque tra
sì,
una
però...
prima parte e una seconda.
Allora, a parte Roby, che arriverà a dicembre, che non avrà concluso la prima parte, tutti gli altri concluderanno la prima parte in una settimana.
Anzi sì, La Casa di Carta come ritmo è una di quelle serie TV che in 3 giorni hai visto tutti gli episodi. Serenata di Anna Tatangelo qui su Radio BlaBla Network. Chiudiamo definitivamente il capitolo Netflix, perché so che hai visto un altro film in settimana, un film di cui abbiamo dibattuto parecchio nelle puntate precedenti.
Quando...
e quindi chiudiamo questa parentesi zombie.
Quando era uscito il trailer ne avevamo parlato, di Army of the Dead, il film diretto da Zack Snyder, disponibile su Netflix. È arrivato settimana scorsa e negli ultimi giorni Netflix, forse per la prima volta, ci ha tenuto a farci sapere quante persone hanno visto questo film. Di solito solito non comunicano mai dati di ascolto, questa volta hanno fatto dei post per dire che in una settimana più di 70 milioni di persone al mondo hanno guardato Army of the Dead, il film che potremmo definire un film trash horror sugli zombie. Sugli zombie, in realtà io l'ho visto, l'ha visto anche Robby. Robby ce ne aveva parlato malissimo fuori dai microfoni tra di noi dicendo non guardatelo. Io l'ho guardato e mi sono divertito, perché ovviamente bisogna guardarlo per divertirsi, non devi aspettarti chissà che storia, anche perché il film parte con questo container che esce dall'area 51, contiene questa risorsa segreta, il container ha un incidente, la risorsa esce, è uno zombie.
L'inizio del film l'ho visto anche.
È il re degli zombie, perché è velocissimo e fortissimo, e caso vuole contagia altri due militari e si ritrovano al di fuori di Las Vegas, e quindi poi contagiano tutta Las Vegas e succede il casino.
Come tipologia di zombie, a livello proprio di come sono stati creati, mi ha ricordato molto gli infetti di Io sono leggenda. Non so se te li ricordi di preciso.
Allora, sulle tipologie di zombie tra Shamblers e tutti gli altri lo sapete meglio voi di me.
No, ma sono proprio hanno le fattezze di esseri umani, molto forti, molto veloci, molto potenti, in grado di fare anche dei balzi importanti, e mi ha ricordato quella tipologia lì.
Nel film ci sono più zombie, perché c'è questo qui che è il capo degli zombie ed è fortissimo, poi ha i suoi sottoposti altrettanto veloci e forti, e poi invece c'è la carne da macello, quelli che devono ricevere solamente il proiettile nella testa, che sono lenti, stupidi e inutili.
Esatto.
Quelli poi compaiono e fanno parte anche del gran parte delle scene. Ci sono scene fatte apposta solo per sparare in testa agli zombie.
E poi c'è la tigre.
La tigre zombie che ha il suo momento di gloria. Molto interessante come innovazione questa tigre zombie. Anche se era forse l'elemento che era spiccato di più quando avevamo visto il trailer. Ah, la tigre zombie, che figata! E in effetti è una figata anche quello che fa, il combattimento che fa. E quindi è molto interessante. Allora, guardatelo se vi piacciono gli zombie e non cercate nulla di impegnato.
Okay.
Se invece volete il film con un po' di trama, un po' di contenuti, lasciate perdere, andate oltre, anche perché dura 2 ore e mezzo, quindi non dura poco. Molto probabilmente, visto il successo e visto anche come finisce, ci sarà anche il secondo capitolo nei prossimi anni di Army of the Dead.
11.06, seconda ora di Nerd Point, siamo pronti a ripartire io e Matteo Storti, manca Roberto Pacifico, ma riusciremo comunque.
Ma non viene a sostituirci, noi abbiamo fatto
infatti,
la prima
dopo
parte,
un'ora, abbiamo detto verrà,
fa la seconda.
Sai come
parte
nel wrestling quando
il tag,
ti danno la mano
facevi
per
i tag team, bellissimi.
Bellissimo, perché poi sembrava sempre, c'era questa pantomima per cui la persona in difficoltà non riusciva mai a raggiungere il ring per dare la mano, per una cosa che mi faceva ridere tantissimo.
Invece quando uno stava andando bene, da dietro gli dava la pacca sulla spalla e gli rubava il posto.
È vero,
no?
Bellissimo, c'erano queste dinamiche qua del wrestling fintissime che ai tempi io non capivo
erano
fossero
sceneggiate,
finte,
sì, sì, erano fantastiche, sono ancora così all'interno della WWE, adesso non so nelle altre federazioni. Comunque siamo ripartiti, ricordiamo, quindi il numero WhatsApp 339 84 20 154, i social di Radio Blabla Network, Facebook, Instagram e Twitter, i social di Nerd Point, Twitter e Instagram, anche perché ve l'abbiamo detto in settimana, cerchiamo sempre di ricondividere con voi i tweet o le storie o i post di alcune serie TV in arrivo, di alcuni videogiochi, e poi nel corso del lunedì, nella mattinata vi mettiamo anche il link per riascoltare la puntata del sabato. E poi dal 9 giugno potrebbero esserci delle novità.
Assolutamente, come per The Falcon and the Winter Soldier prepareremo delle sorprese per voi, soprattutto se siete amanti di Marvel, soprattutto se non vedete l'ora di vedere Loki, che uscirà il 9 giugno sulla piattaforma Disney Plus.
Loki,
quindi tenetevi pronti.
Il fratellastro di Thor, ricordiamolo, esatto, perché magari uno si confonde.
È stato il primo villain importante della fase 1.
Era il villain del primo film degli Avengers.
È vero, esatto. E anche se poi non era proprio lui a tirare le fila, anche se poi Loki non è mai stato un villain vero e proprio, era più un antieroe, se vogliamo, anche se antieroe è una definizione sbagliata.
No, lui ha fatto tutto il suo percorso, è partito proprio come nemico e poi c'è stata l'evoluzione del personaggio, il fatto che è riuscito ad ottenere comunque, a migliorare il rapporto col fratello Thor, e non a caso poi alla fine diventa un vero e proprio buono,
vero,
anche
sì.
Se dobbiamo ricordare che il Loki che vedremo nella serie TV è il Loki villain, perché è quello del primo Avengers, non è quello che ha fatto tutto il percorso con Thor, e quindi dovrà recuperare anche tutta quella parte.
Quindi staremo a vedere, quindi seguite Radio Blabla Network e seguite Nerd Point, perché nelle prossime settimane arriveranno tante novità interessanti.
Si torna a parlare di videogiochi qui a Nerdpoint. Nelle ultime settimane ne abbiamo parlato pochissimo, sono pochi i videogiochi che sono usciti e che hanno colto anche la nostra attenzione. Torniamo a parlare grazie a Ricky.
Esatto, perché in settimana è uscito lo State of Play di uno dei giochi più attesi di questo 2021, di questa next gen. Ricordiamo che quando c'era stata la presentazione della PlayStation 5 era stato uno dei giochi più presentati in pompa magna. Sto parlando di Horizon Forbidden West, il secondo capitolo di uno dei videogiochi esclusiva Sony che aveva lasciato ben sperare, soprattutto col primo capitolo della PlayStation 4.
Sì, c'è da dire che anche con le prime immagini sta lasciando ben sperare.
Pazzesco.
Con una grafica pazzesca.
Pazzesco, veramente incredibile le immagini in questo State of Play, in questo evento che della durata complessiva di poco meno di mezz'ora, quindi una durata molto sopportabile, e in cui si è visto veramente tanto gameplay, si è lasciato poco spazio
alle chiacchiere,
esatto, e quindi sono stati 30 minuti veramente veramente interessanti. Io non so se tu avevi giocato al primo capitolo.
Io non avevo giocato al primo capitolo, tu Ricky?
Sì, io sì, e allora facciamo un piccolo salto indietro al 2017, un piccolo balzo temporale per rimanere in tema. Horizon West, Horizon Forbidden West, il secondo capitolo. Nel 2017 usciva Horizon Zero Dawn. Si parla del contesto, è un open world RPG in un contesto post-apocalittico in cui le macchine la fanno un po' da padrone, questi robot, queste macchine rivali, e gli umani sono divisi in fazioni tra di loro. Ricorda in questo un pochino il Tribes of Europe di cui
avete parlato male.
Esatto, Robby ci ha parlato qualche settimana fa.
Male,
quindi,
male
esatto, ricordiamo male, io l'ho iniziata, l'ho abbandonata, apro e chiudo piccola parentesi. E quindi il primo gioco era stato un po' un'innovazione, nel senso che era un open world RPG diverso da quelli che si erano visti fino a quel momento.
Ma davvero un RPG?
Sì, sì.
E perché io me lo sono perso?
Io non lo so.
Ma non ho capito
questa cosa. Infatti io pensavo che tu l'avessi giocato il primo capitolo.
Ma io proprio me l'ero perso. Ma dov'ero nel 2017?
Dov'eri, Matteo?
Devo porre rimedio a questa mia svista.
Assolutamente, perché il gioco merita davvero, e io penso che questo nuovo capitolo, di cui adesso parleremo un po' più in particolare, sarà veramente una bomba, e finalmente si potrà entrare nella nuova generazione a capofitto.
Mentre ascoltavamo questa canzone, Aquiloni, siamo giunti alla conclusione che devo andare a recuperare Horizon, quindi andrò a comprarmi il primo capitolo, lo giocherò sulla Play 4, così poi potrò giocare sulla 5. Anche questo secondo capitolo che sembra essere una bomba, come abbiamo detto.
Esatto, diciamo che le vicende seguono la storia di Aloy, questa cacciatrice che all'interno della sua tribù è un po' emarginata. Lei vuole arrivare a capire il come mai di questa cosa qui e il come mai il mondo si è ritrovato in questa condizione, appunto, in questo contesto post-apocalittico in cui le macchine, vengono proprio chiamate così, questi robot che sono un po' i nemici della popolazione, che distruggono, e le macchine sono un po' appunto gli antagonisti che tu puoi combattere con armi da lancio, con tattiche stealth, con lance, quindi c'è tutta una meccanica di gioco particolare. Quindi io penso che a livello di trama il gioco parta un po' da qui, da quello che era il primo capitolo, che non aveva portato a delle vere e proprie conclusioni, e inizia poi a dipanarsi questa avventura di questa Aloy, questa cacciatrice che tanto è rimasta nei nostri cuori. E c'è da dire che le immagini di questo gameplay che sono state presentate in questo evento della Sony sono veramente clamorose a livello tecnico, a livello di fotografia e di direzione artistica. È stato fatto un lavoro incredibile. C'è da dire che non si ha ancora una data precisa di uscita.
Infatti, perché io questo volevo chiederti.
Allora, si pensa che questo sia dovuto al fatto che il gioco è un gioco che è stato presentato come un gioco cross-gen. Questo ha lasciato qualche dubbio, qualche perplessità, e molti pensano che intanto la Sony ha due esclusive che dovrebbero uscire tra agosto e settembre, che tamponano questo tempo che passerà ancora prima dell'uscita di Horizon. Si pensa che questo rallentamento sia dovuto al fatto di tentare di sviluppare il gioco in modo che giri bene anche sugli hardware più vecchi,
perché per non fare gli errori del
passato. Esatto, perché su PS4 Pro non ci sono dubbi, mentre su PS4 forse era meglio accantonare questo progetto per la console di vecchia generazione, anche se, come diciamo sempre ultimamente, la PlayStation 5 l'hanno pochissimi. Quindi se tu vuoi lanciare un gioco è essenziale che vada ancora sulle console di vecchia generazione.
L'hanno pochissimi perché ne hanno fatte poche e hanno avuto un po' di difficoltà nella produzione di PlayStation 5. Noi come immaginario collettivo pensavamo che la data limite fosse dicembre 2021, no, per il passaggio, poi dopo faranno i giochi solo per la 5. Staremo a vedere se riusciranno a mantenere questa tabella di marcia o se mancheranno ancora la PlayStation 5 e quindi dovranno continuare a sviluppare i giochi in versione cross-gen.
Allora, voglio darvi un po' di speranza, visto che comunque abbiamo detto che la vera mancanza di questo evento per presentare Horizon Forbidden West è stata proprio la mancanza di una data, anche se i più esperti hanno ipotizzato novembre come data di uscita.
Regalo di Natale.
Regalo di Natale, esatto, e il motivo per cui non c'è ancora una data certa si ipotizza sia per il fatto che gli sviluppatori di questo videogioco stiano provando a renderlo disponibile e soprattutto funzionante in maniera accettabile anche per gli hardware più vecchi. Questo proprio perché, come dicevamo prima, la disponibilità di console in questo momento è veramente veramente limitata e quelli che sono riusciti a comprarla durante la prima ondata è un numero esiguo.
Sì, diciamo che Sony poteva evitarsela di regalare PlayStation 5 a gente che aveva i soldi e venderle.
Esatto. Però, come dicevo poco fa, voglio darvi una speranza, non si tratta di Sony, di PlayStation 5, tra l'altro Horizon è proprio un'esclusiva Sony, quindi si parla del competitor, si parla di Xbox. Ieri un mio amico è entrato in un centro commerciale all'interno di un negozio di tecnologia e ha trovato lì, belle belle in vista, due console Xbox Serie X, tanto che ha deciso di prenderne una, di cogliere l'attimo e quindi probabilmente iniziano a intravedersi nei vari negozi le console di nuova generazione, speriamo.
Pensavo ne avesse comprate due per rivenderle a una su internet a prezzo maggiorato.
Allora, se devo essere sincero, il mio amico, la prima cosa che ha fatto è chiamare suo fratello, che lo ha raggiunto lì e ne hanno prese due, una a testa.
Beh, una a testa, ognuno ha la sua, ma quello è un altro discorso. Esatto. Ognuno a casa sua con la sua console.
Esatto, però questo vuol dire, dai, che probabilmente magari col passare dell'estate, verso settembre, inizieremo a vedere questi negozi popolati sempre da più console.
Tanto d'estate è difficile andare a comprare la console, anche se io l'ho sempre presa d'estate, perché uno i soldi li tiene per andare in vacanza.
Esatto.
E poi di solito a Natale si regala la console. Sono quelli i tempi forti e non a caso d'estate fanno di solito le offerte, che non faranno in questo periodo perché c'è penuria di console nuove. Magari tra un anno arriveranno anche le offerte più vantaggiose.
Alla fine è stato tutto rimandato di un anno. Tutto.
Beh, ma era inevitabile. Come i film hanno saltato, esatto, un anno, anche le console per forza di cose hanno saltato un anno, anche se hanno provato loro ad andare di corsa, con il risultato di non aver venduto tante console perché non le hanno proprio prodotte. E c'è stato questo ritardo che poi abbiamo visto ha avuto ripercussioni anche sull'uscita dei giochi. Le 11.30 qui su Radio Blabla Network, quarta e ultima parte di Nerd Point. Abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di film nella prima parte, nella seconda parte, e poi abbiamo parlato dei videogiochi nella terza parte. In questa quarta parte direi di parlare di serie TV, Ricky, se tu sei d'accordo,
Sì, sì, dai, hai il mio benestare.
Se no alzo le mani
e ce ne andiamo via,
mezz'ora prima. Ricordiamo, prima di iniziare a parlare di serie TV, che strano, di solito parliamo sempre di serie TV, questa volta un pochettino meno, numero WhatsApp 339-8420154, aspettiamo i vostri messaggi anche sui social di Nerdpoint. Se ci ascoltate in podcast non potete mandare il messaggio in diretta, scriveteci su Twitter o su Instagram, basta seguire la pagina di Nerdpoint e io o Riccardo vi risponderemo, leggeremo il vostro messaggio, soprattutto se avete degli interessi, se volete che noi vi presentiamo, vi parliamo di un determinato prodotto, scriveteci pure, noi accettiamo tutte le vostre richieste. Se no, continuate anche a seguire i social di Radio Blabla Network, Facebook, Instagram e Twitter. Lì non scrivete per Nerdpoint, perché sennò c'è un passaggio ulteriore. Se non ci viene girato il messaggio, poi non riusciamo a riceverlo, solo per quello. Di solito ce li girano, però potrebbe sempre sfuggire tra una cosa e l'altra. Parliamo di serie TV, Ricky, quindi che
parliamo
serie TV?
Parliamo di una serie TV di animazione molto, a cui siamo molto affezionati e con cui abbiamo riso molto. Io non le ho viste tutte,
no,
però ho visto tante puntate di questa si sta togliendo le cuffie, Matteo quasi alla porta. No, torna indietro perché devi parlarne tu in particolare, stiamo parlando
perché
di Rick e Morty.
È la settimana dei trailer, mi verrebbe da dire, no? Siamo partiti dagli Eterni, chiudiamo con il trailer di Rick e Morty, è arrivato in settimana, quinta stagione di Rick e Morty, che arriverà il 20 giugno in America. In Italia invece non lo sappiamo ancora, in Italia verrà trasmessa da Netflix. Netflix di solito Rick e Morty non ce le ha subito, bisogna far passare qualche settimana, quindi dovremo aspettare. Gli diamo il tempo per fare il doppiaggio, visto che ormai io la sto seguendo in italiano, anche se tanti dicono che merita di essere seguita in inglese. Comunque, ognuno ha le sue preferenze.
Allora, quando si parla di film, io posso anche comprendere questo tipo di discorso e probabilmente è vero, nel senso che il linguaggio originale è sicuramente un plus, però quando parliamo di film d'animazione non è che c'è un attore, quindi lì sta veramente nella bravura del doppiatore.
Sì, sì, che sono bravissimi e sicuramente dopo continueremo a parlare di Rick e Morty perché c'è il trailer, ma ci sono anche i titoli che sono molto divertenti, i titoli dei 10 episodi della quinta stagione.
11.35, io sono tutto orecchi per ascoltare i titoli di questa quinta stagione.
Allora, diciamo, c'è il trailer ovviamente non svela quasi nulla, se non che forse rivedremo anche il Rick Malvagio. Svela che anche in questa quinta stagione ci saranno tantissimi riferimenti a film, a serie TV, ad anime di grande successo che vengono ripresi e anche presi in giro. In questo prodotto avevamo parlato giusto settimana scorsa del fatto che faranno anche lo spin-off dedicato ai Vindicators che prendono in giro gli Avengers. Comunque facciamo questo gioco, Rick, con te e con tutti i nostri ascoltatori a casa tramite WhatsApp 339 84 20 154. Io vi leggo i titoli, ogni titolo ha un riferimento a un film o a una serie TV, quindi dovete provare a indovinare. Ve li leggo lentamente per darvi la possibilità di pensare a qual è l'originale da cui prendono spunto. Allora, Mort Dinner Rick Andre è il primo, questo magari è un po' più difficile per il nostro Ricky.
Non ce l'ho.
Non ce l'hai, poi dopo ve ne dico alcuni in ordine sparso. E poi abbiamo Mortiplicity, niente neanche su questo. Poi abbiamo, questa è facile, la terza è facile, Rick Dependence Spry.
Ok, che questa è semplice.
È Independence Day, lo diciamo, ok. Poi abbiamo anche, questa è facile, Amortican Graffiti, American Graffiti, okay. Sarebbe. Poi abbiamo Rick e Morty's Tanksploitation Spectacular, che non ricorda nessun film, ma dovrebbe essere, dal titolo, uno speciale dedicato al giorno del ringraziamento, al Thanksgiving, okay. Infatti Thanksploitation Spectacular. Poi abbiamo A Rick Convenient Mort. Poi abbiamo, io tanto vado, Ricky ferma, a me se ti viene in mente qualcosa, Gotron Genesis Rick Evangelion. Questa non ti dice niente forse perché non hai visto l'anime, okay. Neon Genesis Evangelion. Poi abbiamo Ricternal Franchise of the Spotless Mort. Abbiamo anche, sì sì, è difficile poi ogni tanto risalire, ma poi te li dico. Poi abbiamo Forgetting Sarik Marshall e l'ultimo titolo è Rick Murai Jack. Questi qui sono i titoli dei 10 episodi della quinta stagione di Rick e Morty. Allora, potete provare a indovinare tramite WhatsApp, dopo vi do alcune soluzioni, alcune ve le abbiamo dette mentre andavano perché erano talmente facili.
Diciamo che quella di Independence Day era la più semplice, la più immediata, quella l'ho
indovinata. La più immediata, sì sì, quella era immediatissima. Poi dopo vi do gli altri riferimenti che abbiamo colto e sicuramente voi a casa siete più bravi di noi e quindi troverete ulteriori riferimenti che noi non avevamo colto, non avevamo individuato e grazie a voi recupereremo e ve li potremo dire, quindi continuiamo tra poco con i titoli di Rick e Morty. E ora permettetemi, finalmente mi riascolto Location, io adoro questa canzone di Karol G, di Anuel AA e DJ Balvin. Se non sbaglio qualche settimana fa avevo fatto una domanda a Karol G: che giorno è oggi? Non ci siamo dimenticati, non ci siamo dimenticati, dobbiamo dire i titoli dei film e delle serie TV che hanno ispirato i nuovi titoli dei 10 episodi di Rick e Morty che arriveranno il 20 giugno negli Stati Uniti d'America e poi nelle settimane seguenti arriveranno anche su Netflix in Italia. Nel frattempo potete approfittarne per fare il rewatch dei primi 40 episodi che già trovate su Netflix.
Dai, allora, dai, sono curiosissimo.
Allora, sono, alcuni li abbiamo già detti, tipo American Graffiti di George Lucas, l'avevamo già citato. Poi Eternal Sunshine of the Spotless Mind era uno dei titoli che ha ispirato, poi Independence Day l'abbiamo detto, La mia cena con André, che tu stranamente non conosci, Ricky, mi aspettavo che tu lo conoscessi,
non è mia,
non è tua. Poi la serie anime Neon Genesis Evangelion l'abbiamo detto, infatti ho visto i robottoni anche nel trailer, robottoni che vengono utilizzati per combattere gli angeli nella serie TV di Evangelion e quindi sicuramente è quello lì l'episodio con quel titolo. Poi lo show animato Samurai Jack, c'è anche questo, e ovviamente la puntata dedicata al giorno del ringraziamento l'avevamo detto, e sicuramente mi sfugge qualcosa, però al momento questi sono i riferimenti che ho colto. Poi guardando gli episodi sicuramente troveremo riferimenti ad altri prodotti, sia serie TV, sia anime, sia fumetti, sia videogiochi, sia film, che non compaiono nel titolo ma che vengono presi in giro da Rick e Morty.
Ok, allora, in una graduatoria di serie TV, di animazioni che ti fanno ridere, perché Rick e Morty di solito non la inseriamo, no? Perché viene più facile accostamento tra Simpson, Griffin, Futurama.
Perché Rick sono diverse.
Esatto, è un po' particolare. Dove la collochi?
Allora, Rick e Morty fa morire dal ridere, forse quella che mi fa ridere di più, però è diversa. Allora, dobbiamo iniziare a differenziare le serie d'animazione per adulti, non sono tutte uguali, ci sono le sitcom, quindi Simpson, i Griffin, tutte quelle di quel filone Bob's Burger di cui abbiamo parlato recentemente. La stessa Futurama rientra in quella
diversa
categoria, pur essendo in parte fantascienza.
Sì.
E poi invece ci sono le nuove, come Rick e Morty, dove sitcom forse è riduttivo, perché è vero che parte tutto da una casa, però non stanno mai a casa, sono sempre in giro a vivere avventure nello spazio. E quindi, secondo me, rientra in un'altra categoria.
Filone diverso.
Poi c'è anche Solar Opposites, la serie di Star Disney Plus di cui abbiamo parlato recentemente, che è fatta da uno dei due creatori di Rick e Morty, infatti ricorda nello stile Rick e Morty.
Disincanto, se vogliamo.
Ecco, possiamo fare una classifica al contrario: quella che fa meno ridere è Disincanto.
È Disincanto, esatto.
Lo mettiamo subito, giustamente l'hai citata. Non possiamo dirvi quella che fa più ridere, anche perché è soggettivo, ma secondo me siamo tutti concordi nel dire che Disincanto fa meno ridere.
Un mezzo flop, questo possiamo dirlo, c'erano tante aspettative che però non sono state, tradite. Non
lanciamo
sono state
un appello a Matt Groening, allora, oltre a continuare i Simpson che vanno avanti ormai da più di 30
accantoni
anni, accantona Disincanto e per favore facci un'altra stagione di Futurama, perché Futurama a me piaceva un sacco e vorrei vedere come va avanti.
Allora, mentre io controllavo tra le uscite di Prime del mese di maggio cosa guardare magari settimana prossima, e tra l'altro c'è un film
che è uscito
Matteo
ieri,
mi avevi segnalato, esatto, Ready to Panic, che potrebbe interessare sia a me che a Roby, perché proprio perché è un horror e a noi interessano questi prodotti qui, mi hai ricordato in realtà che la vera novità è in uscita su Sky domani.
Sì, che tra l'altro è passata sotto silenzio perché è un film che interessa a pochi, è un prodotto di
nicchia, sì.
Riprende un videogioco famosissimo degli anni 90, un picchiaduro. Ne avevamo parlato ad aprile, lamentandoci del fatto che usciva in America e non sarebbe uscito in Italia, ovvero Mortal Kombat, trailer pazzesco, ricordiamolo, che avevano messo su internet anche i primi 7 minuti di film, io li ho guardati subito, li ho adorati. In Italia non si aveva una data, abbiamo la data, habemus datam, ovvero esce domani,
esce
30
domani.
Maggio, non al cinema, direttamente su Sky. Sarà visibile su Sky, sui canali del cinema, e anche poi ovviamente c'è la possibilità di guardarlo tramite Now TV o tramite lo streaming.
Esatto, e quindi magari riusciremo finalmente a parlarvene nelle prossime settimane in versione completa, visto che per il momento vi abbiamo dato solo le nostre impressioni per quello che riguarda i primi 7 minuti, per quello che aveva riguardato il trailer e un po' per quello che ha rappresentato Mortal Kombat nella nostra infanzia, quando le sala giochi si popolavano per giocare a questo picchiaduro prima dell'avvento poi di Street Fighter e Tekken, che ne hanno un po' preso il posto proprio per una questione di novità.
Devo dire che leggendo i commenti americani sono rimasti tutti particolarmente compiaciuti da questo prodotto, non vedono l'ora che arrivi anche Mortal Kombat 2 e che quindi la saga vada avanti, perché ricordiamolo, gli attori hanno firmato per 5 film, adesso c'è la moda di firmare in anticipo per tanti film, la moda lanciata dalla Marvel ormai nel lontano 2008.
Così se il prodotto dovesse andare bene loro hanno diciamo che tengono gli attori per loro e sanno di avere successo assicurato, non lo so, però quantomeno sanno di avere le prestazioni degli attori a loro disposizione. Poi se il film dovesse essere un flop e i capitoli successivi non dovessero essere fatti,
tanti saluti. Anche perché la cosa peggiore per i fan e credo anche per le case di produzione è il recast, il dover cambiare l'attore che interpreta un personaggio, cambia la faccia, cambia a volte anche l'età, cambia tutto, e chi guarda il prodotto non riconosce più il personaggio che aveva imparato a conoscere nei film precedenti.
Siamo quasi al termine di questa seconda ora di Nerd Point, di questa puntata. ricca di argomenti e siamo già proiettati.
E mi sfuggi... No, no, aspetta, mi sfuggiva l'ultima cosa da dire. Perché questa settimana
ultimo,
cosa
ma non
c'è
ultimo.
Stato? Cosa c'è stato? Un evento grandioso tramite HBO in America e su Sky in contemporanea. In Italia c'è stata la Friends Reunion.
È vero, è vero,
cioè,
è vero.
Noi non parliamo della riunione di Friends. Allora, a parte il fatto che non era un episodio, ma erano loro che si sono trovati, hanno raccontato. Poi ci sono stati tanti interventi di star che avevano solo guardato le puntate invece che partecipare. Era un dietro le quinte fatto meno di vent'anni dopo la conclusione di questa serie TV, che ancora oggi in tanti vanno a cercare a riguardare sulle principali piattaforme di streaming, perché se non sbaglio dappertutto è su Netflix, è su Prime, è su Disney, quindi uno le può guardare dove vuole, nonostante ci siano alcuni riferimenti, alcune tecnologie ormai superate, però è inevitabile.
Esatto, è una delle prime serie TV, di un certo tipo di serie TV che ha accompagnato la nostra generazione, forse anche quella precedente.
Quella precedente, io non l'avevo visto ai tempi.
Esatto,
ero troppo giovane.
Eravamo anche piccoli, però già ai tempi se ne parlava tantissimo, proprio perché era una novità assoluta nel panorama mondiale.
È l'equivalente per la generazione successiva di How I Met Your Mother.
Esatto.
È quell'equivalente, infatti ci sono molte dinamiche simili. Allora, questa reunion com'è andata? Sembra che sia andata abbastanza bene, ovviamente non sostituisce la serie Friends,
no,
non poteva essere una cosa equivalente. E tra l'altro in tanti comunque si sono divertiti nel riguardare gli attori che commentavano le frasi celebri, le scene più famose di Friends. Insomma, se uno ha amato Friends, ha amato anche la reunion.
Esatto, quando sei appassionato e ti sei legato a un certo tipo di prodotto... Anche solamente il fatto che le persone che ne hanno fatto parte si ritrovino a parlare di quella cosa lì, ai fan piace, come se fra 20 anni i protagonisti del Trono di Spade si ritrovano in un salotto e parlano di quello che era stato girato la serie. Noi saremmo lì a vederlo.
Saremmo lì a vederlo, però io mi aspetterei in questa reunion un bagno di sangue, come le nozze rosse. Cioè, se no,
esatto,
che era...
il rischio è quello.
Perché, scusami, o quello o un'orgia, visto quello che era il Trono di Spade,
esatto.
No? C'era
sì,
tanto
sì,
sesso,
il rischio è
tanto sangue, e mi aspetto la stessa cosa anche in una futura reunion.
Di sicuro non passerebbe in prima serata una reunion di Game of Thrones.
Voglio il drago che se li mangia tutti.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nerd Point, ma Matteo, la fine è parte del viaggio, come direbbe il nostro Tony Stark.
Esattamente, la fine è parte del viaggio, e ancora una volta abbiamo dimostrato che questo programma può andare avanti anche in due senza Roberto Pacifico.
Si sta più stretti, più larghi.
Allora, lo svegliamo.
Dai.
Il povero Ricky, quando non c'è Robby, è contento. Non perché manchi Robby, cioè ci serve la presenza di Robby, ma è contento perché Robby lo disturba durante le dirette.
Mi stuzzica. È lì che mi fa le smorfie. Un po' infantile, no? Sto scherzando. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Nerd Point. Settimana prossima, come sempre, la prima puntata del mese nuovo, parleremo di tutte le uscite in ambito serie TV, film, videogiochi, tutto.
Quindi si partirà.
Board game, ci sarà anche Robby, parlerà.
Sì.
Ci saranno giochi in scatola.
I board game in arrivo, le serie e i film in arrivo su Netflix, Prime Video, Disney Plus e Sky. Ci saranno alcuni videogiochi in uscita, perché anche lì si può andare a pescare. E insomma, gli argomenti ci sono già. Parleremo pochissimo di Loki, perché poi sarà l'argomento clou tra due settimane.
Esatto, accenneremo solo all'uscita della serie, proprio perché parleremo di Disney Plus tra le altre piattaforme.
Tra l'altro,
che andremo ad affrontare.
Sabato prossimo, gran parte del programma sarà gestito da Roberto Pacifico, per farsi perdonare l'assenza di questo sabato.
Esatto, io e Matteo verremo in costume e ciabatte,
pronti per andare al mare, visto che ormai c'è un clima.
Il clima è quello.
Quindi ricordiamo, come sempre, di seguire Radio Blabla Network anche su Facebook, su Instagram e su Twitter. Di seguire questo programma Nerd Point anche sulle pagine Twitter e Instagram. Lunedì mattina vi metteremo il link per poter riascoltare il podcast con la puntata odierna, o per riascoltare anche le puntate precedenti. Se vi siete persi una delle ultime puntate, c'era l'argomento che vi interessava, trovate il podcast e potete andare a riascoltarlo comodamente sulla vostra piattaforma preferita.
Esatto. Allora, cosa facciamo, Matteo?
Allora,
salutiamo,
ringraziamo
tutti i nostri ascoltatori. Ringraziamo
anche Edoardo e Mattia, che erano in regia. Ringraziamo i nostri ascoltatori per essere rimasti con noi. Grazie Riccardo Bonaiti.
Grazie Matteo Storti.
E come sempre, con Nerd Point ci sentiamo sabato prossimo. Ciao.
Ti è piaciuta questa puntata di Nerd Point?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerd Point.